il professor Giuliani ha scritto moltissime cose. Noi siamo arrivati a pensare a lui grazie a un libro che è uscito quasi 2 anni fa per la Giuntina, a cui abbiamo rubato la titolazione per la giornata di oggi.
Permettetemi che io prenda qualche minuto per spiegare come nasce questo libro, questo lavoro, che non si spiega solo da sé o solo con il titolo, perché in realtà questo è stato pensato per me come una terza tappa di un percorso personale che era cominciato subito dopo essere arrivato a Trento a insegnare, dove insegno pensiero ebraico, e dove il quotidiano locale, l'Adige, mi ha chiesto di tenere una rubrica settimanale in prima pagina, e il titolo di quella rubrica, che fu scelto da un mio collega, fu Le tende di Abramo. E allora per 2 anni ho tenuto questa rubrica dove il focus, la linea di continuità di questa rubrica, stava appunto nel focalizzare sulle virtù di questo patriarca che tutte e tre le religioni monoteiste riconoscono padre nella fede. Quindi, dal punto di vista religionistico, il punto di massima universalità, di universalizzazione, se ebrei, cristiani e musulmani si riconoscono o riconoscono Abramo come una figura modello, vuol dire che questa include veramente uno spettro enorme di credenti in Dio. E questa è stata la prima tappa. In 2 anni ho articolato i diversi aspetti della figura di Abramo e di come le tradizioni religiose, l'ebraica, la cristiana e la musulmana, interpretano questa figura e i valori legati a questa figura. Quindi un momento estremamente universale. La seconda tappa è stato il bisogno di stringere un po' questa prospettiva così vasta. E allora mi sono focalizzato soprattutto sulla figura di Mosè. Ora, non che Mosè non sia riconosciuto, anche i musulmani riconoscono in Mosè un profeta, però i musulmani non hanno il Primo Testamento, un Nuovo Testamento che in qualche modo è modellato sul primo, e quindi la figura di Mosè restringeva soprattutto alla tradizione ebraico e un po' cristiana, la tradizione biblica come punto centrale. In fondo Mosè è colui che ha ricevuto la Torah, come leggeremo anche all'inizio dei Pirkei Avot. Mosè, Kibbella, Torah, Mina Sinai. Mosè ricevette la Torah dal Sinai. Ho sentito il bisogno di stringere ancora l'obiettivo. Non che la Bibbia non sia già un obiettivo relativamente ben circoscritto, ma avevo bisogno di stringere ancora di più, e cioè come la tradizione rabbinica legge la Bibbia e la continua. Quindi siamo a Bibbia aperta proprio perché è aperta alla continuità, al modo in cui si interpreta, se no sarebbe Bibbia chiusa, non Bibbia aperta. L'ermeneutica, le modalità interpretative della tradizione rabbinica sono un tentativo di riaprire il testo, e questo cercheremo di mostrarlo in tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Come nella prima tappa avevo un autore di riferimento, Abramo, nella seconda tappa avevo Mosè, chi era l'autore di riferimento della terza tappa. Ora, se avessi scelto una figura di riferimento, avrei tradito l'oggetto sul quale stavo riflettendo, perché una delle caratteristiche di questa terza tappa, se è aperta, è che non ne basta uno, ce ne voleva almeno due, perché due è il principio della pluralità. Meno di due non può essere una tradizione plurale, non può essere la tradizione rabbinica. Quindi avevo bisogno non di uno, ma di due figure. E allora ho detto all'editore: Bene, mettiamo nel titolo, come nei miei volumi precedenti, c'era nel primo volume Le tende di Abramo, nel secondo volume Il bastone di Mosè, il bastone perché è l'autorità, l'autorevolezza, quindi c'è la profezia, ma c'è anche la dimensione politica dell'autorità di Mosè. Mettiamo in questo terzo volume Shammai e Hillel, e quello mi ha detto: no, sei matto, perché se mettiamo Shammai e Hillel nel titolo, questo libro non lo compra nessuno, perché chi conosce Shammai? Cosa vi dice Shammai? Non dice niente. Hillel forse qualcosina in più, ma Hillel e Shammai sono persone che sono molto conosciute dal mondo ebraico e dalla tradizione rabbinica, ma al di fuori, visto che ho ristretto la mia prospettiva a tal punto che al di fuori di questa tradizione tutti avrebbero detto: ma chi sono questi due? Il libro non lo compro, non mi interessa. Allora l'editore mi ha detto: il titolo che hai proposto non può essere adatto a questo libro. Ecco che allora ha detto: beh, allora fai tu, scegli quello che vuoi. E lui, dopo aver letto il contenuto del libro, ha detto: ah, mi sembra che questa frase colga il senso del volume, la giustizia seguirai. Ora, voi che siete di Bibbia aperta avete riconosciuto da dove viene questo titolo, perché questo in realtà è un titolo che non è così rabbinico, perché è biblico, questa è una citazione della Bibbia. In Deuteronomio 16, versetto 20, se voi andate a prendere la Bibbia nella lingua in cui l'abbiamo ricevuta, cosa si legge? Tzedek, tzedek, tirdof. È una di quelle espressioni che dopo questa ora non potete più dimenticare. Vi prego di ricordarla, come la prima volta che è entrata nella mia testa non è più uscita, perché è una di quelle espressioni così forti che rimangono. Anzitutto, tzedek, tzedek, tirdof, in Deuteronomio 16, versetto 20, riassume questo grande imperativo ripetendo due volte l'espressione. Quindi è un imperativo, tirdof, e voi sapete, tirdof viene dal verbo seguire. Ma dire seguire, seguirai, non traduce, anzitutto vedete che è al futuro, perché in ebraico questi imperativi si fanno mettendo il verbo al futuro, non all'infinito. Noi quando vogliamo dare un ordine, essere imperativo, cosa diciamo? Non uccidere. È forte in italiano, non uccidere. Ma l'ebraico è più forte ancora, perché non dice non uccidere. Al tirzach, lo tirzach, non va tradotto come spesso succede, come noi traduciamo, non uccidere, ma tu non ucciderai, che è un futuro nella nostra lingua. E dove sta la forza, la differenza? La differenza è che un verbo al futuro ci impegna da qui in avanti, quando invece il nostro infinito rischia di essere tanto forte quanto astratto. Quando non uccidere? Invece, se io dico non ucciderai, do anche una precisa indicazione di tempo. Ecco perché tirdof è la stessa cosa, non in negativo ma in positivo. E il versetto non è la giustizia seguirai, ma è la giustizia, la giustizia seguirai, ripetuto due volte. Ora, questo ripetere due volte nella Bibbia è chiaramente qualcosa che marca una differenza qualitativa. Per dire una cosa sola basta dirla una volta sola. Se si ripete è perché l'importanza e il significato da un termine all'altro può variare. Ecco dove interviene la creatività rabbinica, che si chiede: perché è scritto due volte? Di quale giustizia si parla? Questo è il modo con cui la tradizione rabbinica si avvicina al testo, interrogando la forma verbale, interrogando ogni singolo dettaglio di un'espressione. Ma ripeto, il titolo non l'ho fatto io, non l'ho scelto io, l'ha scelto l'editore. Io sono stato ovviamente contento, perché è vero che questo testo tratta di questa qualità fondamentale, che addirittura è un doppio imperativo divino all'uomo. In questo termine c'è tutta la Torah. Vedete, i rabbini, e Gesù era come un rabbino da questo punto, amano fare le sintesi, perché sanno che noi non siamo tutti filosofi o tutti filologi o tutte persone che stanno lì concentrate, abbiamo bisogno di formule. E allora anche il pensiero rabbinico, anche la Bibbia cerca delle formule. Una delle modalità con cui la Bibbia ha trovato, una delle modalità inventate dalla Bibbia per sintetizzare tutta la Torah, sono i 10 comandamenti. Cosa sono i 10 comandamenti? Sono un'altra cosa rispetto a tutta la legislazione della Bibbia? No, è una sintesi. Perché? Perché 10 si ricordano meglio di 613. Ma se poi scendiamo addirittura a uno solo, si ricorda ancora di più rispetto a 10. Tzedek, tzedek tirdof, la giustizia seguirai, è un modo per dire attenzione, perché la sintesi di tutti i valori che la Torah, di tutti gli insegnamenti della Torah, stanno nell'imperativo dell'essere giusti. Non abbiamo detto granché, però ci siamo incamminati almeno a capire da dove viene questo titolo, perché il mio titolo era un altro. E allora adesso torno alla mia prima idea, e cioè che io volevo mandare subito il messaggio dicendo: questo è un testo che esplora 2000 anni di tradizione. Perché 2000? Perché il Lel e Shammai hanno vissuto circa 2000 anni fa, ok? E di loro sappiamo tante cose che non troviamo nella Bibbia, che non troviamo nel Nuovo Testamento, ma che troviamo in un altro tipo di letteratura, in un altro corpus letterario che ha preso forma secoli dopo la loro vita. Questo corpus letterario, di cui fanno parte i Pirkei Avot, sono la Mishnah e la Gemara, che insieme formano il Talmud. Quindi è nel Talmud che noi abbiamo tutta l'informazione che ci serve per conoscere chi era Hillel e chi era Shammai, due grandi maestri che sono sempre citati insieme. Ecco perché ne volevo due: contemporanei, che però rappresentavano due sensibilità diverse. Se è vero quello che, una delle tante informazioni che il Talmud ci lascia, ci dice di loro, che le loro scuole non andavano d'accordo praticamente su niente. C'erano almeno 300 punti di halakha su cui uno la pensava in maniera diversa o addirittura opposto rispetto all'altro. Beh, 300 punti di halakha vuol dire, è un modo per dire che insomma erano due scuole diverse. Ma questo è il marchio della apertura, patach in ebraico, della apertura, l'interpretazione che non chiude ma lascia aperta più possibilità. Quello che volevo fare è rappresentare la ricchezza e la pluralità della tradizione rabbinica per far emergere però il messaggio, il valore che si condensa nella parola tzedek, giustizia. Tzedek, tzedek, tirdof. Se vi capiterà di sfogliare o di leggere questo libro, vi renderete conto però che non è totalmente vero questo. La parola giustizia, almeno così come la intendiamo noi, non riassume tutto. C'è un altro termine che la tradizione rabbinica associa, ricavandolo ovviamente dal patrimonio della Bibbia, della rivelazione, della Torah scritta, che la tradizione rabbinica associa al termine tzedek. E l'altro termine che non può essere dissociato da giustizia, tzedek, è il termine chesed, cioè pietà, misericordia. Tutta la tradizione rabbinica non è che una grande sinfonia per articolare questi due grandi valori, la giustizia e la misericordia, dove la misericordia include la giustizia, se è vera misericordia, e la misericordia include la giustizia, se è vera misericordia. Se uno dimentica l'altro, ahi noi, siamo davanti al rischio di non vedere la verità divina. Perché dico uso questo termine? Perché questi due termini nella tradizione ebraica non sono che due attributi, cioè due qualità costitutive di Dio. Per dirla con un'altra immagine, Dio ha due troni, non ne ha uno solo. Il principio della dualità, due maestri, due attributi, in realtà è una dualità che noi ritroviamo riflessa anche nel pensiero su Dio, anche riflettendo sulla figura del divino. Il divino porta i tratti di una dualità, la cui, come dire, declinazione principale è questo, quello di essere giusto e al contempo buono. E non pensiate che sia facile mettere insieme questi due. Noi uomini facciamo un'enorme fatica a tenere insieme questi due aspetti, perché spesso quando siamo buoni non siamo giusti, e se siamo giusti spesso non riusciamo a essere buoni. Ma noi non siamo Dio. La peculiarità del pensiero teologico rabbinico è di tenere in equilibrio queste due dimensioni che noi così a fatica riusciamo ad articolare, a tenere insieme. Ma questo fa parte del pensiero del teologico del mondo ebraico, del mondo rabbinico. Vedete come mi perdo facilmente? Ci si perde in continuazione. Io volevo parlare di Ilel Shammai. Devo tornare a Ilel Shammai perché appunto sono due grandi maestri che hanno dato origine a due grandi scuole. Scuole che sono sopravvissute alla morte dei loro fondatori, dei loro maestri principali. Infatti si parla nel Talmud di Bet Hillel e Bet Shammai, la casa di Hillel e la casa di Shammai. Bet, che tutti gli studenti, gli studiosi di ebraico sanno, traduciamo con casa, in realtà è un termine che può includere anche la scuola. Il titolo che volevo dare a questo libro era Il regolo di Shammai e la regola di Hillel. Infatti sono riuscito a lasciare questo titolo nel primo capitolo, nel primo dei 12 capitoli di questo libro. Ma per spiegare questo titolo entro nel vivo di un aneddoto, di una parabola, perché di questo si tratta, che troviamo nel Talmud. C'è un trattato molto lungo, forse il più lungo trattato di tutta la di tutto il Talmud, dedicato a Shabbat, quindi all'osservanza del giorno del sabato. Alla pagina 31a leggiamo uno di tre episodi attribuiti alla vita di questi due maestri. È un passo molto famoso, ma ho voluto partire proprio da qualcosa che molti sanno, non è detto che voi sappiate, ma è un brano molto conosciuto anche dentro il mondo ebraico. Ma conoscerlo non significa capirlo, conoscerlo significa dargli una certa interpretazione. Io ho cercato di dare un'altra interpretazione, una mia interpretazione, e devo dire che i rabbini italiani hanno apprezzato, mettiamola così. La trovate a pagina 12 perché è proprio il testo che dà la stura alle riflessioni del primo capitolo, che si intitola, come vi ho detto, Il regolo di Shammai e la regola di Hillel. Ecco la storia. Un giorno un non ebreo venne e si presentò a Shammai, che adesso avete capito è questo importante maestro del primo secolo avanti l'era volgare, e gli chiese: mi converto al giudaismo a condizione che tu mi insegni tutta la Torah mentre sto su un piede solo. Shammai si volse con il regolo in mano. Cosa vuol dire? Perché dice così il testo. Sono andato a prendere il Talmud e ho fatto la mia traduzione, perché spesso le traduzioni dicono: e Shammai lo cacciò minacciandolo con il regolo. Ho detto: ma che strano, voglio andare a vedere se il testo in ebraico o in aramaico dice veramente che lo minacciò con un bastone, perché qui ho tradotto il regolo, ma la parola, adesso devo spiegarla, da dove viene questa idea che lo minacciò con un bastone, nelle tradizioni volgarizzate e popolari. Finiamo la storia. Non scoraggiato, il non ebreo andò a presentarsi a Ilela, gli pose la medesima richiesta, cioè: io mi converto al giudaismo se mi insegni tutta la Torah mentre sto su un piede solo. Cosa vuol dire mentre sto su un piede solo? Stava facendo un esercizio di acrobatica? No. Avete mai provato a stare su un piede solo? Quanto tempo riuscite a stare su un piede solo? Allora è un modo di dire: insegnami tutta la Torah in una formula breve che io posso intendere in poco tempo. Non devi raccontarmi, sta qui a farmi una conferenza di ore e ore. Voleva la formula, insomma, dove non ci sia troppo da studiare. E quale fu la risposta di Lel alla medesima richiesta? Fu: l'intera Torah consiste in questa regola: non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Tutto il resto è commento, va e studia. Questo vedete che lo conoscete bene, perché è un brano conosciuto. Allora vi chiedo: ma siamo così sicuri che la storia come ce l'hanno raccontata significhi solo che Shammai è cattivo, perché quando viene il proselito lo caccia via, anzi addirittura lo minaccia con un bastone? Cioè lei è il rabbino cattivo, no? Strict, quello che è rigido, dice sempre di no. Invece Hillel è il contrario, cioè il rabbino buono che dice: va bene, chiudiamo un occhio, ok, e gli dà la formuletta. Siamo sicuri che le cose stanno così con questa rappresentazione, oppure le figure di questi due maestri sono molto più complesse di come questo aneddoto la rappresenta? E soprattutto che anche in questa breve storia, perché sta in poche righe, in meno di 10 righe stampate, c'è la morale di questa parabola, che non è detto che sia un episodio veramente avvenuto e non ci importa, la morale di questa storia sia leggermente diversa. Questo è quello che ho tentato di fare, cercando di prima spiegare la regola di Hillel, e se questa regola sia una generica norma di etica come è presentata. In fondo tutte le religioni, quando si tratta di etica, insegnano questa cosa qui: o fai agli altri quello che vuoi che gli altri. Attenzione però, perché qui la formulazione non è in positivo ma in negativo. La formula negativa è sempre più forte della formula positiva e non lascia spazio alla soggettività, perché se voi dite fate agli altri quello che volete che gli altri facciano a voi, voi mettete voi stessi come misura di questo comportamento, quello che piace a voi, ma quello che piace a uno può non piacere a un altro. Il margine di soggettività è enorme, invece nella formula negativa questo margine si riduce notevolmente, ed è una delle ragioni per cui i comandamenti negativi nella Bibbia sono di più dei comandamenti positivi. Le cose da non fare sono molte di più delle cose da fare. Non solo, ma nella tradizione rabbinica I comandamenti cosiddetti negativi, vuol dire perché cominciano con il non fare questo, non fare, lo ma se, il non fare, ricadono in egual modo su uomini e donne. Mentre invece i comandamenti ma se, quelli positivi, delle cose da fare, ricadono solo sul sesso maschile, con pochissime eccezioni, che non sono eccezioni bibliche ma sono eccezioni rabbiniche. Ci sono i comandamenti che solo le donne fanno, si riducono pochissimi, e i più famosi di questi sono l'accensione delle luci di Shabbat, che tocca le donne, il prelievo della challah quando si fa l'impasto per il pane sempre del sabato, e poche altre regole legate alla purità, al ciclo mestruale. Ora sono in positivo, ma tutti gli altri comandamenti del fare le donne sono esonerate. Vi faccio un esempio che vi sorprenderà se non avete mai riflettuto su questo. Pensate alla preghiera. La preghiera interpretata come una mitzvah, cioè come un comandamento, ricade come obbligo solo sui maschi. Le donne non hanno nessun obbligo di pregare secondo la tradizione rabbinica. Non avere il dovere, cioè non essere obbligate a, vuol dire che non possono pregare, Quindi pregare, le donne possono pregare, non devono pregare, non sono obbligate a pregare, ma possono pregare. Gli uomini invece non possono, devono pregare. Tutto per sottolineare la differenza tra il positivo e il negativo nel comandamento. Quindi qui Hillel dà questa formula in negativa, ma dove sta lo specifico ebraico di una formula che noi troviamo in tutte le religioni? Una formula che possiamo giustamente dire è un principio di etica generale, universale. Se Confucio, il buddismo, piuttosto che il profeta Muhammad, ovviamente anche Gesù, tutti ripetono questa espressione, vuol dire che è un valore etico universale. Allora dove sta lo specifico ebraico? Sta proprio in quella conclusione che sembra il congedo. Allora, questa è la regola, tutta la Torah sta qui, ma poi c'è un resto. Sì, c'è il resto, c'è tutto il resto, e tutto il resto è commento. Ora, chi conosce un po' di ebraismo capisce benissimo che qui c'è dell'ironia, perché quel resto in realtà è il tutto rispetto a questa semplice norma. Questa è una norma trasversale, ma in realtà non è una norma specifica dell'ebraismo. Quindi vuol dire che l'ebraismo sta tutto fuori rispetto a questa norma, almeno l'ebraismo che noi vogliamo, siamo abituati a conoscere. Qui non c'è una contrapposizione, perché dice tutto il resto è commento. Va e studia. E questo va... è un'espressione tipica, è un semitismo, no? Vuol dire alzati e studia, perché vedete, ed è un semitismo interessante, non basta dire studia, per studiare ci vuole la volontà di studiare, non è una banalità, ma provate a pensare, se non siete nella disposizione di studiare, questo vuol dire zelil mod, esci, cioè in due formule. La più diffusa, ma non è quella in aramaico, quella diffusa in ebraico dice zeli il modo, cioè c'è l'imperativo per dire esci. Ma perché c'è bisogno di dire esci e studia? Non posso stare dentro a studiare? Devi mentalmente uscire dalle cose ordinarie, dalle occupazioni, per concentrarti a fare qualcosa che non viene naturale. Lo studio non viene naturale, ci vuole un grado di concentrazione senza il quale non si comincia. Dopo, quando si è dentro, si va, ma bisogna fare quel piccolo passo. Quello è il tse, il modo. Esci per studiare. Vedete come anche nel dettaglio il testo ci aiuta. E questo è l'ebraismo. Questo è lo specifico. Esci dal tuo ordinario per approfondire, per imparare quel commento a tutto il resto. Il resto, che è il commento all'espressione della Torah, non fare agli altri. Ecco perché il sottotitolo del mio libro è Etica e Halakha, Perché se l'alakà è lo specifico dell'ebraismo, quello che io voglio sapere, quello che io ho messo a tema nello studio di questo tipo è che rapporto c'è tra l'alakà e l'etica, tra lo specifico della tradizione ebraica e l'universale che appartiene a tutti gli uomini, se tutte le religioni e tutte le filosofie del mondo ci insegnano a non danneggiare il prossimo. Il mio libro studia la relazione tra lo specifico dell'ebraismo e l'universale, che pure nell'ebraismo c'è. Ma che rapporto c'è? Ma finora ho solo tentato di capire quello che era abbastanza intuitivo, la risposta di Hillel. Ma che ne facciamo del gesto e della risposta di Shammai? Questa storia del bastone, lo ha veramente minacciato col bastone o no? Allora dobbiamo rileggere questa espressione. Questo proselito, questo non ebreo, vuole diventare ebreo, gli chiede di imparare tutta la Torah mentre sta su un piede solo. E Shammai, dice il testo, si volse, e il testo è molto sintetico, per cui bisogna veramente interpretare. E io ho interpretato, dopo tanto confronto di traduzioni, eccetera, eccetera, introducendo un verbo che non c'è, cioè una cosa, dice il testo, che aveva amata binyan bayado, cioè aveva bayado nella sua mano un amata binyan. E allora bisogna capire che cos'è questo amata binyan, perché si deve procedere così in una traduzione. Allora, ha qualcosa in mano che non sappiamo ancora che cos'è, si volse, cosa vuol dire? Anche questo vuol dire che gliel'ha fatto vedere e poi se n'è andato via, glielo ha agitato davanti, non è chiaro. Ecco perché ho scelto la parola si volse, mostrando, facendogli vedere questo amata binyan. Allora adesso dobbiamo tradurre queste due parole. Voi sapete che il Talmud, come la Bibbia in origine, non aveva le vocali, quindi bisogna saperlo leggere. Chi non lo sa leggere può prendere le cantonate, perché la parola amat si scrive, è un trilittero come la maggior parte delle parole ebraiche, ed è composto da un alef, una mem e una tav. Vi dice qualcosa questa parola? Emet. Ora, uno che la vede la prima volta e dice alef mentet emet binyan. E binyan vuol dire, viene dal verbo costruire, e la costruzione, nell'ebraico moderno un binyan è un palazzo, è un edificio. Poi è usato anche in senso grammaticale, le costruzioni verbali sono un binyan, ma questa è un'altra storia ancora. E in realtà conosce l'ebraico del Talmud, dice non può essere emet, ma è amat, perché è una misura, è il nome di una misura, come noi diciamo un metro. In fondo, che cos'è un metro? Un metro lo potremmo benissimo chiamare uno strumento di misurazione per la costruzione di qualcosa. Infatti i metri normalmente servono a questo, servono ai geometri, agli architetti, a quelli che prendono le misure per costruire qualcosa. Amat abinian. Ecco da dove viene la traduzione il regolo, perché che cos'è il regolo? In origine che cos'era il regolo se non uno strumento di misurazione? Allora Shammai ha in mano un antico strumento di misurazione che all'epoca non era in metallo, era in legno. Ecco perché spesso c'è questa traduzione, no? Che agitava il legno, ma non era un legno qualunque, era un metro, per così dire, era uno strumento, era un regolo. E un regolo nel mondo antico, chi usava i regoli? Certo, cioè, i costruttori, ovviamente, ma chi studiava il sistema di misurazione? Qual era la scienza che misurava la geometria? Che era un'antica scienza che i greci conoscevano bene, visto che l'hanno inventata loro. Ora, nel Talmud, la cultura diversa da quella ebraica, che cultura è? È quella greca, è quella ellenistica. Allora, da Varacher, un'altra interpretazione, sta semplicemente qui. Shammai, mostrando questo strumento di misurazione, sta proprio dando una risposta a quello che gli ha chiesto questo ellenista, questo non ebreo di cultura greca, che gli chiede: mi spieghi la Torah stando su un piede solo, cioè con una formula, con un concetto che io posso facilmente cogliere in due parole? E lui gliela mostra, non ha bisogno neanche di parlargli. La Torah è la misura con cui è costruito il mondo. Più ebraico di così? Che cos'è la Torah? Secondo tutta la tradizione rabbinica, Dio si consulta con la Torah prima di creare il mondo. Amatabi, ecco una definizione. Vuoi la Torah in una formula così, sui due piedi, noi diremmo? Sì, perché, attenzione, la metafora dello stare su un piede solo ci mette anche in guardia che in realtà nessuno di noi può imparare non solo la Torah, ma nulla stando su un piede solo. Il mondo lo si conosce stando sui due piedi, non su un piede solo, che è il piede della nostra strutturale dualità, emozione e ragione, cuore e intelligenza, maschile e femminile. Sono gli strumenti con cui noi conosciamo il mondo. Ne togliamo uno e il mondo non lo conosciamo più. Anzi, non stiamo neanche al mondo. O ci stiamo molto male. Shammai gli risponde. Non lo caccia. Shammai non è il rabbino cattivo, no? È semplicemente uno che usa un altro approccio. Un approccio simbolico, che non ha neppure bisogno delle parole. Glielo mostra. Tra l'altro, i greci privilegiavano l'occhio all'orecchio, erano cultori del bello, dell'estetica, della visualità, laddove invece il mondo ebraico pone tutto l'accento sull'ascolto, sull'orecchio, non sull'occhio. L'organo, non sono osservazioni mie, sono già di Momigliano e sono ripetute spesso, ma sono vere. L'organo dell'ebraismo è l'orecchio, l'organo del mondo greco è l'occhio. E allora ecco che Shammai dice: sei un greco, capisci solo questo linguaggio, te lo mostro. La Torah è la misura del mondo, è la misura con cui, è lo strumento con cui Dio ha creato il mondo, ma è uno strumento di misurazione, non è uno strumento qualunque, non è una vanga, non è un badile, non è un piccone, è una misura. E questo dice l'essenza della Torah. Qual è il messaggio della Torah? C'è una misura. Il mondo si regge se rispettiamo le misure, se no crolla. Cos'è la legge? È la misura. Questo sì, questo no. Fin qui, fino lì. Mettere i confini del mondo è un'altra metafora che troviamo nel libro di Giobbe. Dove eri tu quando io mettevo un gvul, un confine, una misura al mare? Quando io dividevo la luce dalle tenebre, cioè quando creavo il mondo. La creazione è una questione di misure. E dovremmo ben saperlo noi che amiamo cucinare. Sbagliate le misure quando fate una ricetta e vedrete che cosa vi viene. Bisogna rispettare le misure, come nella cucina, così nella cucina della vita. Quando rispettiamo i parametri, le norme, le regole, ecco perché c'è il gioco. Il regolo di Shammai non è sostanzialmente diverso dalla regola di Hillel, sono solo la stessa Torah detta in due modi diversi, detta per via simbolica perché il greco capisca, e articolata verbalmente con questa chiosa, però che esiste un commento, che esiste anche dell'altro, e l'unico modo per accedere a questo altro è lo studio. Ecco perché dedicherò riflessione sui Pirkei Avot, sulla centralità dello studio. E questo è solo l'inizio. La reinterpretazione di questa ben nota storia ci introduce nello spirito del giudaismo rabbinico, che è esattamente lo spirito della misura. Il riconoscimento che la Torah non è il libro dei segreti di Dio, Sod a Elohut, Sode a Elohut, i segreti della divinità. La Torah è un manuale di istruzioni per l'uso di questo mondo. Questa è la mia formula favorita che ripeto a ogni singolo corso ai miei studenti. Che uno non pensi che la Torah ci riveli chissà che cosa. La Torah è un insieme di regole, di norme e neanche di principi, perché i principi ci è voluto Maimonide nel XII secolo per mettere insieme una prima formulazione di principi dell'ebraismo. Nel Talmud questi principi non ci sono. Nella Bibbia ci sono i 10 comandamenti che riassumono tutto il resto. Ma i comandamenti sono regole, sono misure dello stare al mondo, manuale di uso per l'uso del mondo. Noi possiamo rileggere tutta la tradizione rabbinica alla luce di queste osservazioni che ho appena fatto. Qui ci vorrebbe un piccolo stacco e ritornare per un momento al sottotitolo del libro, che è l'oggetto veramente di ricerca. E cioè, ciò premesso, rimane se queste regole siano regole etiche o regole che vanno al di là dell'etica. Chiamo regole che vanno al di là dell'etica tutto quell'insieme di norme che lì per lì non ci sembrano tanto intuitive o raggiungibili con il lume della ragione. L'esempio preclaro di questo è quella importante mitzvah, quell'importante comandamento di mettere le frange ai vestiti, libro biblico Bemidbar, i Numeri capitolo 16. Che cosa c'è di etico nel mettere delle frange ai propri vestiti? Oggettivamente nulla. Ma di norme di questa natura ve ne sono molte. Si potrebbe anche discutere se la stessa preghiera sia qualcosa di etico o che va al di là dell'etica. Accendere le luci di Shabbat, ma anche solo rispettare la proibizione così importante durante Shabbat di accendere un fuoco, che non vuol dire solo che non si può fumare, ma non si può neanche accendere il motore della macchina per andare in macchina, non si può neanche schiacciare il pulsante dell'ascensore per chiamare l'ascensore, perché tutto è legato al esh, al fuoco, e la simbologia del fuoco si estende all'elettricità e a tutta la vita moderna che è retta sull'elettricità. Cosa c'è di etico in questo? Bisogna scavare per trovare delle interpretazioni, a volte si trovano, a volte no. Questa grande ricerca del perché dei precetti è il cuore e la sostanza del pensiero ebraico. Esistono comandamenti che sono eticamente evidenti, il cui contenuto etico è immediatamente evidente, e altri comandamenti, un altro caso evidente è il non mangiare carne di maiale. Non c'è niente di non etico nel mangiare una fetta di salame. Allora bisogna interrogare questi comandamenti e cercare comunque di vedere qual è il rapporto tra i comandamenti etici e quelli non etici, qual è la ratio, la ragione che sta dietro ogni comandamento. Per dire come la storia cammina, io volevo citarvi due grandi pensatori tra 8 e 900 e uno del 900 che si parlano a distanza di pochi decenni l'uno dall'altro, cosa che è nulla in confronto ai dialoghi tra secoli che sono tipici del Talmud, no? Dove i rabbini si parlano tra di loro anche se il rabbino con cui sto parlando è morto 4 secoli fa, non importa, è un dialogo che presuppone la solidarietà tra le generazioni, qualcosa che noi abbiamo oggettivamente perso, è una questione culturale. E i due maestri che vorrei ricordarvi sono Hermann Cohen, uno dei grandi filosofi che hanno rilanciato la filosofia di Kant alla fine dell'Ottocento in Germania, fondatore della cosiddetta scuola neocantiana di Marburgo, e dall'altra parte vorrei citare un originale filosofo nato a Riga in Lettonia e trasferitosi nella Palestina mandataria, cioè del mandato britannico negli anni 20, e poi è diventato cittadino israeliano, è morto nel 94, ed è Yeshayahu Leibowitz. A un certo punto, a metà del mio libro, voi vedrete come io li metto in contrasto uno dall'altro, ma non sono io che li metto, è Leibowitz che si mette in contrasto con Hermann Cohen. Per quale ragione? Perché l'idea di Cohen è che la ragione umana ha il primato su tutto, anche sulla religione, anche sulla fede. Infatti scrive un importante libro, diciamo, che poi esce l'anno dopo la sua morte, nel 19, no? E dal titolo La religione della ragione dalle fonti ebraiche. La religione della ragione. Che cos'è questa religione della ragione dalle fonti dell'ebraismo? È proprio la religione ebraica, la religione rabbinica, che per lui è una religione che sta nei confini della ragione, perché secondo Hermann Cohen l'etica, come sintesi più alta della capacità della ragione pensare l'uomo e il bene dell'uomo, riassorbe in sé tutto quello che la religione ha da dire. Quindi l'etica riassorbe in sé la religione. Per dirla banalmente, se un uomo etico non ha bisogno di essere religioso, perché il suo essere etico include già il suo essere religioso. L'etica assorbe la religione. Leibowitz polemizza con questa posizione e dice: caro Hermann, esattamente il contrario, e cioè è la religione che assorbe totalmente l'etica. Quando si comprende la religione, si comprende come l'etica è in funzione di qualcosa di più alto della ragione stessa. E dunque l'etica viene messa al servizio di Dio, che è al di là di tutto, della ragione e della religione. Ma è la religione che ci spiega come Dio è più grande dell'etica. Dice: se non capiamo questo, non capiamo la figura di Abramo, che nel giorno in cui Dio gli chiese di sacrificare Isacco andò contro ogni buon senso della ragione e dell'etica e fu pronto a sacrificarlo. La pagina che ha fatto scrivere fiumi di inchiostro anche alla storia della filosofia, proprio per questa complessità della riflessione sull'etica nella figura di Abramo. Ora, questo dibattito, primato dell'etica o primato della fede, che in termini ebraici però non si chiama fede, si chiama halakha. Quindi ecco i due termini del sottotitolo, etica e halakha, che sono i due termini che riassumono la filosofia, l'approccio razionale e la religione, la rivelazione. L'halakha come sintesi ebraica del primato del comando di Dio, della mitzvah, del comandamento. Ora, questo dibattito che noi vediamo qui incarnato in queste due figure moderne, perché Hermann Cohen muore nel 18, questa polarità è una polarità che attraversa tutta la storia del pensiero ebraico e tutta la storia delle interpretazioni rabbiniche. Per esplicitarlo bisogna pensare a una generazione successiva rispetto a quella di Hillel Shammai, dove troviamo un paio di generazioni successive, tra primo e secondo secolo della nostra era, quindi dopo la distruzione del Tempio, dopo il 70, noi troviamo attive due figure che sono quelle di Akiva e Ishmael, Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael. Ma qui abbiamo un commento tra due maestri, di cui uno è Rabbi Akiva e l'altro è Ben Azzai. Sono tutti contemporanei dello stesso periodo, quindi all'inizio del secondo secolo della nostra era. Anche qui voglio fare la citazione diretta, trovate a pagina 36 del mio libretto. È riportata in una raccolta midrashica, il Sifra Kedoshin, e dice così: Rabbi Akiva e Ben Azzai discutevano su quale fosse il versetto più importante della Torah. Uno dovrebbe dire: ma tutta la Torah è importante. E no, qui abbiamo due maestri che vanno a cercare qual è il versetto più importante. Quindi allora, se c'è un versetto più importante, vuol dire che non tutto è importante allo stesso modo. E se c'è una gerarchia di importanza, i fondamentalisti sono fregati. Vuol dire che c'è un criterio di valutazione anche della stessa legge. I fondamentalisti sono quelli che rifiutano che si applichi un criterio di valutazione. Dicono: è scritto così, si fa così. Questo è fondamentalismo, non è l'approccio rabbinico. Se vediamo che fin dal tempo più antico i maestri discutevano qual è il versetto più importante della Torah, allora andiamo a vedere cosa pensavano questi due maestri. E allora ecco che troviamo Rabbi Akiva, che è probabilmente il più importante maestro della sua generazione, che morì martire per mano dei romani nel 135, secondo il racconto del Talmud, bla bla bla. Cosa risponde Rabbi Akiva? Il versetto più importante è questo, ve lo dico in ebraico perché lo conoscete già: Ve'afta l'ereka kamoka, e amerai il tuo prossimo o per il tuo prossimo come te stesso. Che la traduzione ebraica della Bibbia usata dai rabbini è una traduzione totalmente diversa. E desidererai per il tuo prossimo come per te stesso. Cioè, quello che desideri per te, desideralo anche, che è la versione in positivo del comandamento, della regola di Hillel che abbiamo visto prima. E siamo dunque davanti a Vaikra, Levitico 19:18. Stiamo alla traduzione che conosciamo meglio: ama il prossimo tuo come te stesso. Questa è la traduzione che conosciamo di più. Ve'afta l'ereka kamoka. Secondo Rabbi Akiva, questo è il versetto più importante di tutta la Bibbia. Cosa pensa Ben Azzai? Non è d'accordo, ma che scoperta che non è d'accordo. E qual è il versetto più importante secondo quest'altro maestro? Bereshit, Genesi 5:1. Questo è il libro, è l'inizio del capitolo quinto della Genesi, questo è il libro delle generazioni, delle Toledot di Adamo. Nel giorno in cui creò Adamo, lo fece a somiglianza di Elohim. Questo è il versetto più importante secondo... Oibò, cosa vuol dire? Cosa c'entra questa storia del libro delle generazioni di Adamo? Nel giorno in cui creò Adamo, lo fece a somiglianza... Ora, come si dice in ebraico Adamo? Adamo. Un essere umano è Ben Adam. Non è né uomo né donna, è l'essere umano. E questo versetto di secondo Ben Azzai è il più importante di tutta la Bibbia. Perché? Perché ci ricorda e ci dice che ogni essere umano è creato Bezzelem Elohim, a immagine di Dio. Questo è il versetto più importante, anche del versetto e amerai e ama il prossimo tuo come te stesso. Sì, più importante, perché lì ci sono già delle limitazioni. Amerai il tuo prossimo e quello che non è il mio prossimo, e c'è il problema dell'interpretazione di chi è il prossimo, cosa vuol dire recha. E poi si dice ancora kamocha, come te, amalo come te stesso. Ma se tu non ti ami, se tu hai una cattiva idea di chi sei, non amerai neanche il prossimo, perché va da sé che per amare gli altri dobbiamo prima amare noi stessi. E questa è una gran verità, che se non amiamo noi stessi non possiamo neanche amare gli altri. Ma c'è un versetto più profondo che ci ricorda chi siamo, non in maniera soggettiva ma in maniera oggettiva, e che non riguarda solo la mia soggettività o la tua, ma riguarda tutti: l'universalità. Questo è il fondamento di tutto, la coscienza che l'essere umano è immagine di Dio, cioè ogni essere umano è sacro, è inviolabile, è irripetibile, eccetera, eccetera. Capite come questo non c'è scritto? Adesso due rabbini discutono di etica, ma in termini moderni che cos'è questo se non un tentativo di riflettere sul fondamento etico di tutta la legge? E questo si trova nella letteratura rabbinica. Una discussione tra due maestri, il cui uno meno importante come Benazai dà una lezione e viene apprezzato come uno che ha detto una cosa più importante addirittura del rabbino più importante della sua epoca. Quindi non importa il titolo che abbiamo, importa la verità che abbiamo raggiunto e conquistato.